Focus Economia.
Buona giornata, buongiorno a tutti. Come potete riconoscere dalla voce, non sono Sebastiano Barisoni, sono Mauro Meazza. Sorride dall'altra parte del vetro Anna Elena Riva, che è alla regia, al comando appunto della console, e sono coadiuvato per questa settimana in cui prenderò indegnamente il posto di Sebastiano Barisoni. Sono coadiuvato naturalmente dai preziosi assistenti Gianluca Papa e Andrea Galliano. Grazie a entrambi per avermi aiutato a preparare questa puntata. Di cosa parleremo? Parleremo ovviamente di Cina, non possiamo esimerci, viene da dire, perché sappiamo che c'è questa missione particolarmente importante e delicata della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni appunto in Cina. C'è stato proprio oggi poi l'incontro con Xi e vediamo un po', cercheremo di capire in realtà che cosa può cambiare concretamente per gli imprenditori, al di là di quelle che possono essere le enunciazioni di principio. Questo in una giornata in cui i mercati non sono di buon umore. Le borse europee in generale sono negative, non sono particolarmente brillanti, e tra l'altro si aspetta, e lo avete sentito anche nei collegamenti di borsa via via durante la giornata, in questi giorni le riunioni dei vari direttivi della Federal Reserve, della Banca del Giappone, della Banca dell'Inghilterra, quindi un momento, diciamo così, in cui si cerca un pochino di decifrare quali potranno essere le mosse probabilmente poi nella ripresa autunnale. Questo per quanto riguarda il clima generale. Vi ho detto, parleremo di Cina, parleremo anche di autotrasporto molto rapidamente, e poi anche andremo ad analizzare un po' più in dettaglio i mercati, al di là di queste piccole cose, questi piccoli annunci che vi ho dato ora. E vi parleremo anche però di concordato preventivo biennale. Ora, chi di voi segue già Radio 24, gli ascoltatori e le ascoltatrici più affezionate sapranno che io ho un pochino un debole, e Deborah Rosciani tutti i giorni a due di denari mi prende in giro, mi canzona amabilmente per questa mia predilezione per il fisco. Però il concordato preventivo biennale ha trovato venerdì scorso una fisionomia, almeno per quanto riguarda il calendario, che sembra quella definitiva. È una scommessa molto importante, al di là di come la pensiamo, se riteniamo che sia un istituto importante per cercare di far emergere l'evasione, se invece riteniamo che sia un regalo. Insomma, al netto di tutte queste considerazioni, se deve prevalere un robusto, molto robusto pragmatismo o invece una tenuta etica anche delle scelte fiscali, ebbene, però al netto di tutto questo, quella è una scommessa da cui potrebbe derivare anche, se andasse bene, un po' di riordino e anche di riduzione della pressione fiscale in generale. Quindi lo affronteremo come tema, più che altro ci faremo aiutare nel riepilogare quali sono le scadenze, le teniamo lì, se ne parla ovviamente, sarà il momento clou della nostra ripresa settembre-ottobre, della ripresa dei fiscalisti, ma anche di molti contribuenti o aspiranti tali, se volete, e vedremo se sarà un elemento convincente appunto per regolarizzare, per migliorare. Naturalmente, prima di tutto questo, ci sono le notizie importanti della giornata, le cosiddette headlines, e so che sono sempre precedute da un appropriato commento musicale. Allora, cominciamo dall'attualità, perché mi sembra determinante stare su questo tema della siccità. La siccità che fa temere che sui campi dell'intera Puglia e di tutti i settori dell'agricoltura su cui non piove da mesi si avrà un dimezzamento delle produzioni di ortofrutta, per dire la raccolta dell'uva che è già calata fino al 50% nelle rese per ettaro del grano duro. C'è una previsione di drammatica diminuzione della produzione di olive e olio, questo in particolare appunto nella Puglia, nei prossimi mesi. Tutto questo da parte di Gennaro Sicolo, che è il presidente regionale e vicepresidente nazionale della CIA, il quale chiede alla regione di procedere appunto per attivare le procedure per lo stato di calamità. Temiamo che appunto questa produzione, in particolare fa specie la produzione di olive, che risulterebbe dimezzata a causa della siccità, ed è la denuncia, il punto più alto della denuncia, ma viene da dire sarà uno dei punti più critici dovuti proprio a questa emergenza climatica. E vedremo come le cose poi andranno a così rivalersi sui portafogli fino ad arrivare in fondo alla filiera, come sappiamo, al supermercato. Ci dice invece il quotidiano Energia, in base all'osservatorio dei prezzi, che sono l'osservaprezzi del Ministero, che sono in ribasso i prezzi dei carburanti, benzina e diesel. Adesso voi siete liberi di comunicare con me, così come fate abitualmente anche con Barisoni, agli abituali numeri di telefono. L'800 24, in particolare il numero verde. E di smentirmi naturalmente su questo dato che ci viene comunicato così come ve lo vado a leggere. Pare che appunto Eni abbia tagliato di 2 centesimi, cioè non pare, Eni ha tagliato di 2 centesimi i prezzi raccomandati per benzina e diesel, e prosegue, questo dice il quotidiano Energia, il calo delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dai due prodotti. Giustamente Anna mi dice, hai detto di comunicare con i numeri, mi ha dato solo il numero verde. Sì, hai ragione, è un po' di emozione per questo primo debutto estivo qui a Focus Economia. Allora, 800 24 00 24, lo ripeto, è il numero verde se volete intervenire in diretta, ma probabilmente amate di più il 349 238 6666, che è l'abituale, abitualissimo numero con cui si può comunicare via SMS e WhatsApp. 349 238 6666. Vi do anche qualche dato macro. L'oro oggi è in salita di 14 centesimi, $2,390 all'oncia. Il petrolio, il WTI sostanzialmente immutato, meno 0,1, $81 al barile, il Brent $77,2 al barile. Sale il gas a 33,86 euro al megawattore, con un aumento del 4,28%. E lo spread BTP Bund sta sostanzialmente in leggero calo, 137,4 punti base, con un calo di 1,03%. Poi, come vi ho detto, parleremo più diffusamente dei mercati proprio con il responsabile della sezione finanza e mercati del Sole 24 Ore, Alberto Grassani. Una notizia che riguarda la produzione di energia elettrica, forse l'avete già intercettata su qualche giornale, da qualche notiziario nostro. La produzione nei primi 6 mesi del 2024 in Italia da fonti rinnovabili ha avuto un robusto incremento, più 27% e spicci rispetto al primo trimestre del 2023, ma il titolo vero è che ha superato per la prima volta la produzione da rinnovabili la produzione da fonti fossili. A maggio le rinnovabili hanno coperto il fabbisogno di elettricità nazionale con una quota del 52,5%. Nel maggio del 2023, quindi poco più di un anno fa, la quota era 42,3%, è il valore mensile più alto di sempre, questo del 52,5%, produzione record dell'idroelettrico, hanno trainato, e poi il passo avanti del fotovoltaico e dell'eolico, entrambe le fonti ci sono crescite a due cifre, più 36% per il fotovoltaico, più 10,5% per l'eolico. Non sappiamo se questo può avere anche influito sul fatto che sono calate le importazioni. Ce lo dice l'Istat, a giugno l'import è diminuito di 3,5 punti sul mese, a giugno 2024. In realtà poi è diminuito anche l'export extra UE, forse per difficoltà con la Cina? Ce lo domandiamo, lo domanderemo al nostro ospite Alberto Forchielli, che sarà con noi dopo le 17.30. Tra l'altro ci segnalano che l'Unione Europea, la Commissione, ha approvato un regime di aiuti particolarmente generoso, quasi 1 miliardo di euro, per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile. È un regime che contribuirà anche agli obiettivi del piano Repower EU. Sarà assegnato tramite una procedura di gara che dovrebbe concludersi proprio quest'anno. Il tutto riguarda però gli aiuti olandesi per la produzione di idrogeno rinnovabile. Vabbè, noi abbiamo puntato su idroelettrico e fotovoltaico, sono numeri comunque in crescita. Oh, non ci stiamo dimenticando la politica estera, naturalmente, non solo perché vi parleremo di Cina, anche se ne daremo una lettura più dedicata alle questioni economiche e imprenditoriali, ma oggi è anche la giornata in cui segnaliamo, abbiamo segnalato anche nei giornali radio, la riconferma per Maduro, con l'opposizione però che dice in realtà no, avremmo vinto noi, ma ci sono stati dei brogli. Lo stesso segretario di Stato americano Anthony Blinken ha espresso con testuale seri dubbi sui risultati delle elezioni presidenziali in Venezuela. Il tutto sarà oggetto di un approfondimento nel corso di Effetto Estate condotto da Andrea Ferro, quindi l'appuntamento per approfondire queste tematiche appunto del Venezuela è alle 18.30 con Andrea Ferro. Ho visto che abbiamo evocato gli Stati Uniti per il segretario di Stato Anthony Blinken, allora andiamo a dire qualcosa anche su Harris, Kamala Harris, che oramai, insomma, anche se in pectore, sembra più, sempre più la destinata a sfidare Trump, Donald Trump, e ha incassato appunto anche un endorsement, un appoggio di Al Gore. Ricorderete l'ex vicepresidente Al Gore, che è soprattutto molto impegnato per le questioni ambientali, la lotta ai cambiamenti climatici, e Al Gore ha sposato decisamente la candidatura di Kamala Harris. Non sappiamo se questo poi fornirà ulteriori argomenti allora a Donald Trump, che invece è più famoso per i suoi slogan tipo drill baby drill, cioè perfora, continua a perforare, estrai petrolio, è come se non ci fosse un domani. Ecco, forse questo endorsement, come si dice nel gergo, questo appoggio di Al Gore in chiave ambientalista, poi finirà per dare una sponda ulteriore a Donald Trump nella campagna per le elezioni. Oh, tra l'altro il Financial Times oggi scrive che i funzionari UE stanno già sviluppando una strategia commerciale proprio per trattare con Trump se a novembre vincerà di nuovo le elezioni per la Casa Bianca. L'idea sarebbe quella di offrire un accordo rapido a Donald Trump, che lo distolga dalla volontà, dalla tentazione di optare per dazi punitivi. Insomma, una specie di tentativo di accordo preliminare per evitare poi di ritrovarsi, come dire, preda dell'aggressività che, almeno a parole, il già presidente degli Stati Uniti vorrebbe portare se tornerà alla Casa Bianca. tra l'altro sapete che il Bitcoin, in generale le criptovalute, sono un asset, un tema che pare particolarmente caro a Donald Trump, il quale continua a dire che vuole insistere, vuole puntare decisamente su questo tipo di asset, sulle criptovalute, e questo sta ovviamente facendo bene ad esempio alle quotazioni del Bitcoin. Magari ce ne occuperemo nei prossimi giorni con qualche esperto che del Sole 24 Ore o qui di Radio 24 che più da vicino segue questi temi. Qualcuno però dice anche, ed è uno staff di economisti, che tutte queste promesse di grande intervento, politica di Make America Great Again di Donald Trump, potrebbero far nuovamente surriscaldare l'inflazione, che come sappiamo è il grande spauracchio della Federal Reserve, al punto tale che la Federal Reserve traccheggia, per così dire, sulla riduzione dei tassi e del costo del denaro, quindi, e perché, proprio perché teme che l'inflazione non sia ancora abbastanza sotto controllo. Ora, un gruppo di economisti, secondo, analizzando una serie di promesse, di quelle che sono le promesse elettorali di Trump, fa temere che possa riscaldarsi nuovamente l'inflazione proprio per questa Trumpnomics, questo approccio all'economia di Donald Trump. Vi do solo una indicazione sul fenomeno dell'overtourism, visto anche il periodo. Overtourism è una nuova parola che abbiamo dovuto imparare dall'inglese, sostanzialmente vuol dire ci sono troppi turisti in giro. Non si sa quando i turisti siano troppi in realtà, dipende tutto, cioè, probabilmente per chi lavora e vive di turismo i turisti non sono mai abbastanza, però come sapete ad esempio in Spagna, in Catalogna in particolare, ci sono state delle proteste anche molto spettacolari con turisti presi di mira da pistole ad acqua ed altro ancora. Insomma, che succede? Diciamo che il secondo appunto le analisi degli economisti, effettivamente questo fenomeno sta modificando pesantemente anche le condizioni delle abitazioni, l'utilizzo delle abitazioni. È un problema che conosciamo bene anche in Italia. In Spagna, ad esempio, hanno deciso di puntare forte sulla edilizia popolare, 6 miliardi per costruire 40.000 case, anzi 43.000 case, ha detto Sanchez, per garantire il diritto contro la speculazione. Però intanto continuano a salire in tutta Europa le prenotazioni online per gli affitti brevi. Quindi, di fatto, anche qui, overtourism. E allora, andiamo al primo tema della giornata, che apriamo con un adeguato commento musicale. Abbiamo il piacere di parlare con Thomas Baumgartner, che è past president di Anita con delega al Brennero. Buongiorno, benvenuto a Focus Economia.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Ha ragione, l'abitudine di lavorare a due di denari al mattino mi fa dire buongiorno anche quando in realtà siamo a pomeriggio inoltrato. Allora, si teme caos per il traffico con i lavori sul versante austriaco dell'autostrada del Brennero e contemporaneamente la chiusura del passo Resia per lavori. E che cosa dobbiamo aspettarci in particolare? Perché intanto il nostro Consiglio dei Ministri ha deliberato il ricorso contro l'Austria per appunto agire contro i divieti unilaterali di Vienna per quanto riguarda il Brennero. Com'è la situazione, Baumgartner?
Sì, la situazione, bisogna considerare che il Brennero è l'asse più importante, lo ScanMed che collega l'Italia ai paesi nordici, perciò è fondamentale per l'export italiano. Il 60% delle esportazioni passano attraverso le Alpi, la maggior parte attraverso il Brennero, perciò è un asse vitale per l'Italia e per tutta l'economia dell'Italia. L'Austria da tempo cerca di contrastare il passaggio delle merci, nonostante che ci siano delle norme ben precise della comunità europea che sancisce la libertà del trasporto delle merci, ma anche del movimento delle persone. E per questo siamo ben grati al nostro ministro Salvini che si sia preso a carico questo problema e sta partendo il ricorso alla Corte di Giustizia Europea per impedire all'Austria che impedisca queste normative, che per del resto danneggiano l'Italia, mentre sono sempre esentati i trasporti di destinazione o partenza, cioè i trasporti di casa dell'Austria vengono sempre esentati da questi divieti. A questo si aggiunge adesso il problema del ponte Lübeck.
Sì, infatti.
È un ponte di 3 chilometri subito dopo il confine del Brennero, che a detta dell'Asfina, che è la società che gestisce l'autostrada del Brennero versante austriaco, che deve essere mantenuto, una manutenzione straordinaria, ed è previsto per 3-4 anni una riduzione delle carreggiate ad una corsia soltanto. C'è il rischio che ci sia il blackout, code chilometriche, dove praticamente sia i turisti che la merce per l'Italia venga appena grossi problemi.
Questo sembrano due cose però ineliminabili. Forse abbiamo più speranza di ottenere udienza e ascolto presso la Corte Europea che non, diciamo, sulle questioni proprio infrastrutturali del ponte.
Ma per verità i tecnici dell'A22 hanno proposto delle soluzioni che potrebbero anche permettere di poter transitare a due corsie per senso di marcia, invertendo il senso, cioè i camion la corsia centrale sinistra. Effettivamente adesso il Tirolo ha accettato un periodo di prova di fare in questo modo, e comunque essendo una arteria di importanza europea sarebbe giusto che un comitato tecnico internazionale facesse anche queste valutazioni. Cioè, noi non vorremmo mai che questi lavori siano anche un sistema di dosaggio per certo la sicurezza fa il primo punto, però
diciamo che il sospetto viene che sia un po' anche una misura quasi di costrizione per scoraggiare, quantomeno, ecco, di deterrenza, sì, di deterrenza
anche in lungo periodo. Sappiamo che l'A22 e il versante Italia è tutto su ponti fino a Bolzano. Se riesce l'A22 a fare le manutenzioni straordinarie senza grossi intoppi e problematiche, sappiamo che il ponte Morandi è stato ricostruito e completamente ex nuovo in un anno.
Previsioni diverse per un altro ponte anche più piccolo fanno dubitare. Grazie.
E poi il problema è che contemporaneamente viene anche impedito il transito del Passo Regio, che sarebbe una deviazione,
un'alternativa possibile. Torneremo allora a monitorare questa vicenda. Grazie a Thomas Baumgartner, past president di Anita, con delega al Brennero. E adesso il meteo.
Focus Economia.
Io vodka sour, saremo ancora qui fino alla golden hour. Nessuno attorno, sembra Sahara.
No, non avete cambiato canale. Questa è sempre Focus Economia, è sempre Radio 24. Io sono sempre Mauro Meazza, ma con Andrea Galliano e Gianluca Papa, che mi hanno aiutato a preparare questa trasmissione, e la complicità naturalmente di Anna Elena Riva in regia, vogliamo andare in Cina, ma con la Lamborghini, che infatti è quella che stiamo ascoltando. Allora, scusate, celiamo un po', alleggeriamo un po', ma in realtà siamo partiti da una notizia vera che in qualche modo un po' c'entra con quello che andremo a dire e a ragionare di Cina con Alberto Forchielli tra un attimo. La notizia vera è quella che trovate sul Sole 24 Ore di oggi, Sole 24 Ore del lunedì. in cui si specifica che proprio Elettra Lamborghini, nel senso della cantante, ha avuto ragione per quanto riguarda l'utilizzo di un suo marchio, e invece ha avuto torto la Lamborghini, proprio la casa di produzione, lei è la nipote del fondatore, come sapete, ha avuto torto, la casa di automobilistica si opponeva al deposito di un marchio Elettra Lamborghini perché sosteneva che ci sarebbe stata confusione con il suo marchio, quindi la confusione tra la cantante e la casa automobilistica. Ma in realtà la commissione dei ricorsi, perché in primo grado aveva avuto ragione la Lamborghini Automobili, invece la commissione dei ricorsi ha detto no, perché in realtà è vero che andrebbe prevista una tutela particolare se il marchio è importante, ma se dall'altra parte c'è già una celebrità acclarata, una notorietà acclarata, ebbene allora possono coesistere due marchi, anche se c'è una omonimia evidente. Hanno portato anche a favore di questa tesi il fatto che appunto ci siano state ben 154 milioni di visualizzazioni già nel 2018 per un video appunto di Elettra Lamborghini. Quindi, come dire, sono famosi entrambi, la casa automobilistica e la cantante, e quindi possono benissimo coesistere i due marchi.
Mi dai tutto quello che ti chiedo, prometti l'oceano pacifico, il circolo artico, ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero.
Va bene Anna, d'accordo, abbiamo capito che ci piaceva questa canzone di Elettra Lamborghini. Torniamo alla casa automobilistica, perché oggi il presidente del CEO di Lamborghini, Stefan Winkelmann, ha detto testualmente che non pensa che le super sportive cinesi possano essere in diretta concorrenza con le sue auto. In pochissimo tempo, ha detto, sono nate aziende che adesso stanno invadendo il mercato cinese, verranno a partire dal nord Europa anche nel mercato europeo. Io oggi non vedo questo pericolo, perché i cinesi, ha spiegato Winkelmann, sono concentrati sul full electric, meno sull'ibrido o su vetture con motore a combustione interna. Così ha spiegato in una call durante la quale ha presentato anche i risultati del primo semestre. E quindi andiamo a parlare di Cina con Alberto Forchielli.
Chiaramente la Cina per noi è un partner economico, commerciale, culturale di grande rilievo. Come lei ricordava correttamente, questa visita cade in un doppio anniversario. L'anniversario dei 20 anni del nostro partenariato strategico, che chiaramente definisce il livello della nostra cooperazione, e forse ancora più importante, i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, perché è un anniversario che definisce diciamo l'antichità, la profondità dei nostri rapporti, dei rapporti tra due civiltà che sono eredi di una cultura millenaria.
Alberto Forchielli, economista, fondatore di Mindful Capital Partners, ma soprattutto anche esperto di cose cinesi e italo-cinesi, mi viene da dire. Buongiorno, benvenuto, bentornato, insomma, a Focus Economia.
Buonasera.
Allora, questo viaggio, come dire, la via della seta Reloaded, oppure no, oppure stiamo percorrendo una strada diversa, perché bisognerà ancora poi capire concretamente che cosa succede da questo viaggio, da questa visita del Presidente del Consiglio in Cina, qual è il portato vero degli accordi, no Forchielli?
Sono accordi del cassetto, li ho visti, sono accordi ridicoli. Non c'è nessun investimento, non c'è nessun flusso finanziario, sono tutti, se vuoi glieli leggo, ma sono roba ridicola.
Ma neanche questa apertura di cui noi giornalisti ci stiamo così invaghendo per la costruzione di veicoli elettrici in Italia, ad esempio, con ciò diciamo
non c'è un accordo in tal senso, non se ne parla neanche.
Quindi è una lettura, diciamo così, un ottimismo della volontà, questo degli accordi commerciali con la Cina?
Non lo so, guardi, io ho visto gli accordi firmati, sono, se ne parla neanche degli investimenti cinesi. Di solito quando si fa una cosa del genere c'è il sito, ci sono i soci che si siedono al tavolo, no? Il socio cinese, il socio italiano, l'entità italiana in cui la regione in cui l'investimento si fa, cioè, niente di tutto ciò, non se ne è neanche parlato.
Quindi lei dice più un
viaggio molto prematuro, molto prematuro. E questo era l'obiettivo, molto prematuro.
E questo ottimismo, per così dire, di Confindustria, il centro studi dice ci sono c'è un grande spazio da colmare per il nostro export in Cina. Insomma, questo è stato anche su questo la sentiamo scettico.
Ma sono anni che le esportazioni italiane stagnano. Noi esportiamo in Cina meno di quello che esportiamo in Svizzera, pensi lei?
Infatti,
la metà forse, capito?
E infatti lo riscopriamo.
Sono anni che non crescono. Oltretutto è difficile perché i prodotti cinesi sono sempre migliori, sono sempre più moderni, sono sempre più performanti, costano meno. Cioè, col tempo la nostra dimensione competitiva in Cina cala invece di migliorare.
E dal punto di vista politico invece non è proprio il suo ambito, ma dal punto di vista degli accordi politici, perché il viaggio della Presidente del Consiglio aveva un po' anche ovviamente una visione per quanto riguarda le grandi tensioni geopolitiche internazionali. Sto pensando appunto al ruolo della Cina nell'invasione russa dell'Ucraina, tanto per dire la cosa più evidente. Anche da questo punto di vista
io ho visto gli accordi economici,
certo.
Non so che cosa si sono, di solito queste conversazioni non sfociano in un accordo.
Certo, no, era più infatti.
Non è questo. No, io di questo non posso commentare perché non ho visto comunicati su questo, non saprei cosa ci sono detti a proposito.
Il fatto che si possa, come dire, quindi incrementare, mi pare di capire, il nostro export, cioè si siano, come si direbbe con una frase fatta, ampi margini di miglioramento per quanto riguarda il nostro export in Cina.
Perché?
Perché la stessa Cina.
Perché negli anni la qualità dei prodotti cinesi è molto migliorata. Il prezzo rimane molto competitivo e loro stanno migliorando la loro posizione competitiva più rapidamente di quanto noi miglioriamo la nostra. Poi una volta i cinesi avevano un senso di inferiorità rispetto al prodotto occidentale, no? Quindi tutto quello che era occidentale era chiaramente meglio, per cui adesso non più, quei compratori giovani sui 30-40 anni che hanno visto sostanzialmente sempre una Cina moderna in grande crescita, non c'è più questo complesso di inferiorità, per cui comprano e sono fieri di comprare cinese, capito?
Certo.
Allora, i prodotti cinesi sono ottimi e costano dal 20 al 50% in meno, per cui non vedo perché dovrebbero comprare i nostri.
Allora, vedremo se poi questi accordi riusciranno ad avere una concretezza maggiore dal punto di vista proprio dell'operatività, anche dell'interesse che si auspica, delle ricadute positive che si auspicano per il nostro paese. Ma noi intanto ringraziamo Alberto Forchielli, economista, fondatore di Mindful Capital Partners, di questo parere a caldo proprio sugli accordi che appena si stanno concludendo in queste ore tra l'Italia e la Cina. Grazie Forchielli.
Grazie Meassa, mi dispiace di averla delusa, ma
no,
purtroppo
no.
non riesco a essere.
No,
negativo sul viaggio prima, lo sono anche dopo, capito? Non è un viaggio da fare.
Ma guardi, io devo dire la verità, non sono tifoso né di una parte né dell'altra, però mi interessava capire, che questo, ad esempio, questa possibilità, questa apertura sulle questioni dell'auto elettrica, visti anche tutti i problemi che abbiamo sullo sviluppo di questo tipo di vetture, le immatricolazioni che languono, cioè, e la frenata che abbiamo anche certificato a Radio 24 sul Sole 24 Ore, eccetera, ecco, tutto questo portasse invece con questi accordi a una diversa configurazione di tutto questo settore.
Se mi dà un'email le mando gli accordi. E lo vede anche lei, non risulta, ma sarebbe risultato, perché ci sarebbe un nome di una società cinese, ci sarebbe il nome della regione, il nome del sito, il nome di questo, quell'altro, ma che...
Quindi,
quando va su Macron firma gli Airbus, si sa che sono 70 Airbus di questa categoria, di queste dimensioni, cioè, anche quando va su Scholz si sanno, sono accordi generali, più culturali, di cooperazione, ma senza neanche importi attaccati, capito? Quindi di scarsa portata economica.
Benissimo, guarda, Forchielli sicuramente non ha difettato di chiarezza e di questo la ringraziamo e secondo me la ringraziano anche gli ascoltatori. Sentiamo come va la viabilità.
Focus Economia.
Bentornati, ultima parte di Focus Economia per questa prima puntata condotta da me, Mauro Meazza. Abbiamo in collegamento il responsabile della sezione Finanze e Mercati del Sole 24 Ore, Alberto Grassani. Buongiorno Alberto.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo detto, aprendo la trasmissione, le borse non sono di buon umore oggi. Che cosa le disturba?
Ma diciamo che una giornata di cattivo umore non si nega a nessuno, ma il listino di Milano negli ultimi due anni ha avuto una performance positiva del 54%, lo 0,51% che ha perso oggi non è molto significativo in una settimana di grandi attese. Quali sono un po' gli eventi di questa settimana? A partire da domani si riunirà dall'altra parte dell'oceano il comitato operativo della Fed, che darà indicazioni su quello che presumibilmente sarà il taglio dei tassi a settembre. E l'annuncio arriverà mercoledì. E poi dopo sono da domani una serie di grandi trimestrali che hanno segnato un po' i listini internazionali in questo periodo. Inizierà domani Microsoft. Microsoft vale in borsa oltre 3.160 miliardi, e poi mercoledì Meta, e infine il primo di agosto Amazon, Apple e Intel. In particolare su quest'ultima, che è la più piccola dei grandi produttori di chip, ci sono attese di curiosità, perché la scommessa che ha fatto per esempio Intel è quella di internalizzare parte delle filiere produttive nella produzione di chip e quindi di rendersi in particolare autonoma da quella che è la vicenda di Taiwan. Tutti i grandi colossi internazionali della produzione di chip, a iniziare da Nvidia, che è stato uno dei fenomeni di Wall Street degli ultimi due anni, invece hanno una dipendenza molto stretta dalla produzione di Taiwan. Quindi c'è una grande attenzione per quello che succederà, in particolare dall'altra parte dell'oceano in questa settimana, e ovviamente anche a Piazza Affari, dove sono attese molte trimestrali che guardano al consumo. Domani sono attesi i conti di Campari, oggi c'è stato un concorrente nel settore degli alcolici, Heineken, che ha deluso le aspettative di crescita del mercato, però diciamo che ci sono dei segnali di debolezza di una domanda di consumi internazionali. Vediamo McDonald's, che per la prima volta dal 2020 ha visto calare le sue vendite globali. Ci sono dei temi che sono ancora globali di settori, come quello dell'auto. Stellantis sta soffrendo, settimana scorsa ha annunciato una riduzione dell'utile netto di quasi il 50%, però ci sono anche molti segnali di ottimismo, ci sono dei settori che stanno ancora andando bene, persino nel settore del lusso, che è un settore in decisa frenata, in cui ci sono state delle correzioni importanti.
Infatti oggi vedo che a Milano ad esempio il lusso non è andato bene in qualche modo, diciamo che di solito però il lusso segue tutte le sue dinamiche, no Alberto?
Sì, questo è valso molto negli anni passati. Il lusso è stato premiato con dei multipli importanti, perché la crescita dei ricchi a livello globale ha permesso in alcuni casi dei risultati clamorosi, anche in controtendenza e in maniera decorrelata dall'andamento dell'economia. Ci sono adesso dei segnali invece di una discreta frenata, perché uno dei grandi acquirenti, la Cina, in questo momento è molto meno recettivo. Domani, per quanto riguarda i grandi marchi del Made in Italy, ci saranno i conti di Prada, vediamo come vanno. Ci sono stati in realtà dei chiaroscuri nel settore, però diciamo che partendo da una base di multipli molto elevati, quando arrivano segnali di frenata arrivano importanti vendite sui listini e correzione di prezzo.
Grazie ad Alberto Grassani, come ho detto, responsabile delle pagine di Finanza e Mercati, di tutte le varie informazioni di finanza che trovate sul sito del Sole 24 ore, sole24ore.com. Grazie Alberto, buon lavoro.
Buonasera, arrivederci.
Non so se dire dulcis in fundo o il veleno nella coda, perché parliamo di concordato preventivo, lo facciamo con il dottore commercialista Marcello Tarabusi, che avremo in collegamento tra pochissimo. E vogliamo parlare con lui di concordato preventivo biennale. Perché questo argomento? Allora, perché il concordato preventivo biennale, per chi non lo sapesse, è un po' la grande scommessa del fisco per quest'anno e in realtà un po' anche per gli anni a venire. Allora, per quanto riguarda quest'anno in particolare, qui si tratta di dare corpo, di dare una entità a quello che è la grande promessa ribadita più volte dalla Presidente del Consiglio e anche dal Vice Ministro per l'Economia, dal Vice Ministro per l'Economia Maurizio Leo, che del fisco cosiddetto amico della mano tesa, insomma, del fisco, il fisco che vuole invogliare, per così dire, a non dimenticarsi più nulla quando si va a fare la dichiarazione dei redditi. E questo per quanto riguarda appunto l'impianto teorico del concordato preventivo biennale. Ma il concordato preventivo biennale adesso è arrivato un po', arriva un po' al momento decisivo. Il momento decisivo è quello di capire se qualcuno delle persone che possono essere interessate, quindi lavoratori autonomi, sono ad esempio invogliati ad avere una adesione, ad aderire con la promessa di poter così ridurre il pagamento delle imposte dovute se dichiarano una crescita dell'imponibile. Abbiamo in collegamento Tarabusi, abbiamo recuperato Tarabusi, sì, eccolo. Buongiorno Marcello.
Buongiorno Mauro, ben trovato e ben trovati a tutti gli ascoltatori.
Allora, stavo cercando di illustrare un po' l'importanza di questo concordato preventivo, però a te volevo chiedere invece le date soprattutto, perché proprio da ultimo, venerdì scorso, pare che si sia definito il calendario. Poi i calendari con il fisco sono sempre molto molto ballerini, ecco. Però al momento, se ci riepiloghi quali sono i tempi, oggi la titolazione di un tuo articolo su Sole 24 Ore è 100 giorni per decidere senza supplementari, quindi mi immagino che appunto di qui a 100 giorni uno deve decidere: voglio aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, in realtà solo annuale per quest'anno, oppure no. È così o dobbiamo fare dei distinguo ulteriori?
No, è così Mauro, la scadenza che doveva essere, diciamo, a regime sarà dal 31 di luglio, quest'anno è stata spostata insieme alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi al 31 di ottobre. A regime la norma prevederà che la proposta arriverà entro il 15 di aprile e poi sarà accettabile entro il 31 di luglio. Quest'anno, siccome sono arrivati in ritardo con la pubblicazione dei software che hanno reso disponibili quelle dei forfettari gli ultimi 15 di luglio, è stato spostato tutto al 31 ottobre. Quindi da qui al 31 ottobre c'è tempo per verificare tramite il software dell'Agenzia delle Entrate qual è la proposta che il fisco ci formula e accettarla entro il 31 ottobre. Bisogna ricordare che per i forfettari, come hai detto correttamente, è solo per il 2024, per invece i contribuenti ISO ordinari la proposta è biennale e quindi viene, diciamo, l'impegno viene preso per l'esercizio 2024 e per il 2025. Questa è la scadenza più importante, quella del 31 di ottobre, perché non è consentito nessun tipo di ravvedimento operoso o rimessione in bonus, questo per l'ovvia ragione che tu devi accettare la scommessa senza sapere già come va a finire. quindi non può essere fatta dopo il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi, perché sennò uno potrebbe accettarla addirittura 90 giorni dopo e quindi già nel 2025, quando sa già qual è il suo reddito 2024. Questa, cioè, è la ragione per cui il 31 ottobre è la scadenza tassativa entro la quale accettare o meno la proposta.
C'è stata una, abbiamo solo un minuto, ma c'è stata una riduzione però di quanto il fisco chiede per l'impegno, no? Cioè delle imposte dovute per l'impegno, si fa per dire,
sì,
no?
Sì, allora è stato previsto che, siccome per molti contribuenti sono arrivate proposte molto a rialzo, soprattutto per chi aveva dei brutti punteggi negli ISA, ma per alcune categorie,
gli indicatori di affidabilità, sì,
esattamente, per alcune categorie, per esempio per le farmacie che erano andate molto bene con i tamponi, hanno ricevuto quest'anno delle proposte molto elevate rispetto al reddito reale, per fare un esempio. Quindi sì, ci sono molte categorie che hanno redditi, proposte molto a rialzo. Allora è stata introdotta la possibilità sul reddito che supera quello del precedente, in caso di adesione, di pagare una flat tax, che è il 10% se il punteggio degli indicatori di affidabilità è da 8 a 10. Del 12% se il punteggio è dalla sufficienza fino all'8, chi è sotto la sufficienza paga il 15, comunque meno dell'aliquota marginale IRPEF,
della più bassa aliquota IRPEF, certo,
esatto. Quindi questo è un ulteriore modo per invogliare all'adesione chi trova una proposta che lo spinge a dichiarare di più di quello che aveva dichiarato nel 2023.
Ecco, Marcello Tarabusi, noi appunto non entriamo qui, anche perché il tempo si sta esaurendo, non entriamo nella valutazione etica del provvedimento. Quello che possiamo dire è che il provvedimento è indirizzato al far emergere evasione, a recuperare base imponibile e quindi gettito per il fisco, e magari nella speranza di abbassare un po' le imposte per su tutti quanti. E questo è l'intento. Vedremo se poi questo funzionerà. Mi pare che voi professionisti, mi dica solo un sì o un no, siate un po' scettici sulla quantità delle adesioni.
No, diciamo sì, un po' scettici, ma non scetticissimi. No, diciamo. Non saranno, temo, tantissime.
Vediamo questi 100 giorni. Grazie a Marcello Tarabusi, grazie a tutti voi che avete seguito Focus Economia, a chi mi ha aiutato a comporre questa puntata. Ci sentiamo domani.